Ciao, sono Niccolò Vecchia e vi do il benvenuto al nono episodio di Hearts and Bones. Per la penultima volta vi parlerò di storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon, anticipandovi già da ora che, in buona sostanza, accelereremo il ritmo in questi ultimi due episodi, sia perché le cose da raccontare sono parecchie, sia perché con la chiusura del ciclo rappresentato da Graceland e Rhythm of the Saints, con i due tour poi che celebrarono questi due album di world music di Simon, la carriera del cantautore del Queens iniziò, anche comprensibilmente, a imboccare una traiettoria almeno in parte discendente. Paul Simon, che nel 1991 aveva compiuto 50 anni, uscì da quell'anno rinfrancato dal successo del suo più recente disco e soprattutto da una tournée che lo aveva portato a suonare in tutto il mondo davanti a platee enormi, riempiendo stadi ovunque, negli Stati Uniti, in Europa, in Australia, ovunque. Inoltre, se la sua storia, turbolenta ma anche piena di passione e affetto, con Carrie Fisher si era definitivamente interrotta dopo la pubblicazione di Graceland, poco dopo ne era iniziata un'altra che, e questa è una notizia per Paul Simon, regge ancora oggi e da cui sono nati tre figli con la cantante americana Eddie Brickell, con cui si sposò nel 1992. L'aveva conosciuta nel backstage del solito Saturday Night Live, il programma prodotto dal suo migliore amico Lorne Michaels. Come vi avevo detto all'inizio della precedente puntata, Simon aveva in testa da tempo l'idea di cimentarsi in un musical. E non una retrospettiva sulla sua carriera, ma uno spettacolo originale con un soggetto che riteneva molto importante per lui. Tanto da resistere a qualsiasi consiglio di ripensarci, e gliene arrivarono diversi, per via di una storia non proprio adattissima a un musical di Broadway rivolto al grande pubblico. Nella testa di Simon lo spettacolo si sarebbe chiamato The Cape Man e univa diverse sue passioni, tra cui la musica latina, l'idea di un testo che lanciasse un messaggio di rinascita e di speranza e la sua voglia di sfondare a Broadway. Il titolo Cape Man riprende direttamente una vicenda realmente accaduta nella New York del 1959. Salvador Agron, sedicenne, era un membro della gang chiamata Vampires, che stava pianificando di attaccare una gang rivale, irlandese, finendo per scambiare due ragazzi per membri proprio di quella gang. Agron pugnalò a morte i giovani e poi fuggì via. I crimini avvennero in un clima di crescente indignazione nella città per la delinquenza minorile. Mentre alcuni personaggi noti, tra cui l'ex First Lady Eleanor Roosevelt, implorarono per la clemenza, la maggior parte di New York considerava il giovane come l'incarnazione del male e applaudì quando fu condannato per entrambi i capi d'accusa di omicidio il 21 luglio 1960, diventando così la persona più giovane mai condannata a morte nello stato di New York. Mentre veniva mandato al carcere di Sing Sing, la maggior parte delle persone pensava che non ne avrebbe mai più sentito parlare. Eppure la storia non finì lì. Nel 1962, una settimana prima che Agron finisse sulla sedia elettrica, il governatore Nelson Rockefeller commutò la condanna in ergastolo. Poi 14 anni di buon comportamento e il governatore di New York, Hugh Carey, ridusse ulteriormente la condanna, aprendo la strada a una liberazione su condizionale nel 1979. Agron, convertito al cristianesimo e ottenuta una laurea universitaria, si impegnò per combattere la delinquenza minorile per poi morire di polmonite nel 1986, all'età di 42 anni. Simon iniziò di conseguenza a considerare seriamente il musical alla fine del 1987. L'incontro a cui ho già accennato nella scorsa puntata con il poeta e scrittore caraibico Derek Walcott, premio Nobel per la letteratura nel 92, diede a Simon l'ultimo stimolo per completare il lavoro, dato che Walcott accettò di firmare il libretto e i testi delle canzoni con lui. Ma gli intoppi e i problemi furono ben di più. Simon non aveva nessuna esperienza di musical e non volle affidarsi a qualche regista famoso ed esperto di Broadway, temendo di perdere in quel modo la propria libertà espressiva. Insomma, non voleva che nessuno gli dicesse cosa fare o cosa non fare. Ma il risultato fu che nel corso della lunga lavorazione di The Cape Man non ci fu nessuno in grado di tenere la barra dritta e la complessità del progetto e della produzione ben presto schiacciò la buona volontà dell'autore. Walcott finì per abbandonare il progetto a qualche settimana dal debutto e le prime recensioni diedero il colpo finale allo spettacolo. Il sipario si alzò su The Cape Man nel 1998, dopo una lavorazione lunghissima e faticosa, poco meno di 7 anni da quando Simon iniziò a lavorarci seriamente. Le stroncature furono molto severe, praticamente ovunque, e praticamente tutte salvavano una sola cosa: la musica, le canzoni scritte da Simon, che riuscivano a tenere insieme una grande ricchezza di spunti e di stili musicali, rappresentando con sincerità il melting pot musicale della New York di fine anni 50. Uno degli esempi più chiari di tutto questo è il brano Adios Hermanos, con cui iniziamo questo 9° episodio. It was the morning of October 6, 1960. I was wearing my brown suit, preparing to leave the house of dear. Shook some hands, then adios, Brooklyn amigos. Maybe some of the mad hopes have seen me again. Some even said that my Judge Darrell Culkin, wouldn't play it by the book, maybe let us off the hook. But whoa, afraid to leave the project, to cross into another neighborhood. The Blancos and the nigger gangs, well, they'd kill you if they could.
Angel of mercy, people are suffering all over the world. Spanish children are taught on their knees to believe. Angel of mercy, people are suffering all over the island tonight. Mothers weep, sisters grieve.
Well, I entered the courtroom, state of New York, county of New York. Just some spick they scrubbed off the sidewalk. Guilty by my dreads, guilty in the press. Let the Cape Man burn for the murders. Well, the Spanish boys had their day in court, and now it was time for some fucking law and order. The electric chair for the greasy pair, said the judge to the court reporter. Afraid to leave the projects, to cross into another neighborhood. The newspapers and the TV crews, well, they'd kill you if they could.
Angel of mercy, people are suffering all over the world. A Spanish boy could be killed every night of the week.
Just let some white boy die and the world goes crazy for blood, Latin blood. I don't lie when I speak. Well, they shackle me, and they shine. echo my legs. Hernandez, the umbrella man chained beside me. Then we rode that black Mariah through the streets of Spanish Harlem, calling old friends on the corners just to lay our prayers upon them, crying adios, hermanos, adios, adios, hermanos, adios.
Il brano che abbiamo ascoltato arriva dal disco Songs from the Cape Men, che raccoglie buona parte delle canzoni scritte da Simon per lo spettacolo, mettendo in primo piano la voce dello stesso Paul Simon, impegnato in particolare a cantare tutte le parti del protagonista maschile Sal, parti che invece nello spettacolo erano affidate a due star della musica latina, Marc Anthony, che interpretava il giovane Sal e che oggi possiamo dire sia l'artista di salsa più di successo della storia, e il panamense Ruben Blades, che interpretava Sal adulto, un altro personaggione della scena della musica latinoamericana. Si trovano anche le registrazioni ufficiali dello spettacolo con i due protagonisti e il resto del cast. The Cape Men restò in scena a Broadway per solamente 68 repliche, un record negativo, nonostante la partecipazione del pubblico, in particolare quello latinoamericano, fosse notevole e piuttosto appassionata. Contemporaneamente, però, Simon si guadagnò altre critiche da una parte della comunità latina e portoricana in particolare, che riteneva offensivo che un ricco americano bianco si mettesse a scrivere una storia di redenzione di un ragazzo portoricano, perpetuando peraltro l'associazione tra latinos e criminalità. Il disastro fu conclamato, in ogni caso, anche se lo spettacolo, in modo piuttosto sorprendente, ottenne 3 nomination ai Tony, gli Oscar del musical, in particolare per la musica originale, l'orchestrazione e la messa in scena. Ovviamente non ne vinse nessuno. A riascoltare l'album Songs from the Cape Men oggi, viene da pensare che Paul Simon dedicò più di un lustro della sua vita a un progetto fallimentare fin dal suo concepimento, inseguendo il miraggio di un successo che non avrebbe potuto raggiungere, non in quel modo almeno, non pensando di potersi inventare autore di Broadway da un giorno all'altro, senza nessuna esperienza. Questa presunzione, peraltro, gli fece guadagnare l'antipatia della maggior parte degli addetti ai lavori, che di certo non aiutò il risultato finale. Tutto questo mentre quello straordinario cantautore aveva ancora tantissime cose da dire e da dare con la sua musica. È stato senza dubbio un peccato, ma possiamo consolarci con la ricchezza melodica di Quality, un'altra delle canzoni dello spettacolo.
Quality. Come on, baby, let's go downtown. Little girl, you sure look good to me. The way you move, it's got quality. Come on, baby, now don't be shy. Step in the light so I can see. The way you quality.
I want to know, are you my beautiful young boy, or just another love passing through my life? I need to know, will you be my sorrow and my joy, and maybe one day soon will I be your wife?
Come on, baby, let's write some more. I won't spend my salary. Quality. got quality.
Abbiamo iniziato questo episodio parlando di un Paul Simon cinquantenne, ma quando si chiuse l'esperienza di The Caveman di anni ne aveva compiuti 56. Paul Simon aveva pensato sinceramente che, con il successo del suo esordio a Broadway, avrebbe continuato lì, smettendo di fare album e tour in giro per il mondo. Con il fallimento si rimise a scrivere canzoni nuove. «Quando passi 5 anni della tua vita a lavorare su qualcosa», disse Simon, «e quella cosa viene distrutta in una sola notte, ci metti un po' a riprenderti. Non la chiamerei depressione, non mi sono messo un asciugamano in testa, ma avevo bisogno di tempo. Sapevo di aver perso un bel po' della mia reputazione. E come dice sempre Steve Martin, non ti accorgi di essere fuori dallo show business se non dopo 5 anni che ti hanno sbattuto fuori». Simon però aveva dalla sua una nuova compagna e i figli piccoli con cui passava molto tempo. E poi iniziò a usare l'ayahuasca, la droga psichedelica degli sciamani, che almeno per il primo periodo lo fece stare molto meglio. Tutto questo lo aiutò a mettere insieme, nel giro di un paio d'anni, un altro disco di ottima qualità, You're the One, che uscì nel 2000 e che fu l'ultimo disco della sua carriera a venire nominato ai Grammy come miglior album dell'anno. Non vinse, ma dimostrò per l'ennesima volta che uno come Simon non poteva essere finito anche dopo un grave passo falso. You're the One non fu un disco dalle vendite impressionanti, non era più il tempo per Simon di finire in cima alle classifiche e lui stesso consapevolmente non scrisse più melodie da hit. Ma tra le tracce di questo album, tutta la sua grazia, la sua ispirazione, la sua bravura tecnica di compositore sono evidentissime. Si sentono ancora gli elementi che avevano reso unici dischi come Graceland e Rhythm of the Saints, ma sono ormai diventati parte integrante della scrittura e dell'estetica di Paul Simon. You're the One è un altro album profondamente personale per Simon, come era stato Hearts and Bones. Questa volta però riuscì a trovare il giusto riconoscimento per un lavoro di grande raffinatezza. Al centro di questo disco c'è una canzone splendida con un testo mirabile in cui una coppia di amanti di lunga data osserva come dall'alto la propria relazione senza avere la certezza di chi o che cosa la tenga insieme. La canzone è Darling Lorraine, è anche la canzone con cui si chiude questo 9° episodio e questo significa che la prossima puntata sarà anche la fine del nostro viaggio nella musica di Paul Simon. Io sono Nicola Vecchia e vi aspetto per l'ultimo episodio di Hearts and Bones su Radio Popolare. The first time I saw her, I couldn't be sure, but the sin of impatience said she's just what you're looking for. So I walk right up to her, and with the part of me that talks, I introduce myself as Frank from New York, New York.
She's so hot, she's so cool. I'm not, I'm just a fool in love with darling Lorraine. All my life I've been a wanderer. Not really, I mostly live near my parents' home. Anyway, Lorraine and I got married, and the usual marriage stuff. And then one day she says to me, from out of the blue, she says, Frank, I've had enough. Romance is a heartbreaker. I'm not meant to be a homemaker, and I'm tired of being darling Lorraine. What? You don't love me anymore? What? You're walking out the door? What? You don't like the way I chew? Let me tell you, you're not the woman that I wed. You say you're depressed, but you're not. You just like to stay in bed. I don't need you, darling Lorraine. Darling Lorraine. Lorraine. Financially speaking, I guess I'm a washout. Everybody's buy and sell and sell and buy, and that's what the whole thing's all about. If it had not been for Lorraine, I'd have left here long ago. I should have been a musician. I love so light, she's so free. I'm tired, girl, that's me. But I feel so good with darling Lorraine. On Christmas morning, Frank awakes to find Lorraine has made a stack of pancakes. They watch the television, husband and wife, all afternoon. It's a wonderful life. What? You don't love me anymore? Walking out the door. What? You don't like the way I chew? Hey, let me tell you, you're not the woman that I wear. Give me my robe, I'm going back to bed. I'm sick to death of you, Lorraine. Darling Lorraine. Lorraine. Like wood. The doctor was smiling, but the news wasn't good. Darling Lorraine, please don't leave me yet. I know you're in pain, pain you can't forget. You're breathing is like an echo of our love. Maybe I'll go down to to the corner store and buy something sweet. Here's an extra blanket, honey, to wrap around your feet. All the trees were washed with April rain, and the moon in the meadow took darling.
But human expectation is that love